Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stero Dubaldi per questa rassegna stampa online. Oggi è mercoledì 10 gennaio. Vediamo subito di dare un'occhiata al sito di Radio R, giusto per cominciare, avere, diciamo così, un'informazione più concentrata nel nostro ambito territoriale. C'è una nota dell'amministrazione comunale che ci dice che interviene sul piano particolareggiato del Colle dell'Infinito. Secondo appunto l'amministrazione, il nostro articolo che abbiamo postato nelle ore scorse, non è esatto, cioè contiene, dice, delle inesattezze, fra cui quella dei tempi un po' troppo accelerati per l'approvazione del piano particolareggiato del centro storico. Non si è capito naturalmente il motivo della nostra osservazione, mentre cogliamo, prendendone atto naturalmente, del fatto che il piano particolareggiato è stato posto al vaglio molte associazioni, di professionisti, di residenti nell'area del perimetro di questo piano particolareggiato. Poi noi ci risultavano comunque che molte persone non erano affatto a conoscenza di questo strumento, quindi comunque prendiamo atto che l'amministrazione dice che ha fatto tutto, si è sentita con il FAI, si è sentita con i professionisti, ma leggiamo l'articolo. Dice: in riferimento all'articolo comparso appunto su Radio R, è opportuno precisare quanto segue. Al fine di riportare il tema in discussione sul binario della verità, pare infatti paradossale che si parli di un iter frettoloso per quanto riguarda il nuovo piano particolareggiato del Colle dell'Infinito, un iter che di fatto ha avuto inizio nel 2000 e che vede finalmente la luce dopo oltre 20 anni. Quanto all'ultima versione del piano particolareggiato del Colle dell'Infinito, che è andata in prima adozione alla fine dello scorso anno, tempo specifico resisi necessario per la sua redazione è stato di oltre 3 anni, a partire dall'affidamento dell'incarico di progettazione avvenuto nell'aprile 2020, un tempo dovuto oltre che al Covid e soprattutto a particolare impostazione del PP Colle dell'Infinito. Il piano è stato presentato per la prima volta alle 15° Congresso Internazionale di Studi Leopardiani, dedicato ai leopardi e al paesaggio, nella seconda sessione della giornata di mercoledì 27 ottobre 21, dal titolo La tutela del paesaggio leopardiano. Va bene. Poi il 20 dicembre 2021 si è svolto presso la sede comunale in videoconferenza un tavolo tecnico al quale sono stati invitati i vari ordini professionali, architetti, ingegneri, geometri, agronomi, agrotecnici, associazioni varie di categoria, per un confronto sui contenuti e sulle finalità di un nuovo strumento urbanistico partecipato, quale il piano particolareggiato. Contemporaneamente a queste presentazioni è stata svolta una campagna di comunicazione capillare con la spedizione di un depliant informativo sull'impostazione del nuovo piano particolareggiato agli oltre 100 proprietari coinvolti, successivamente chiamati uno a uno ad incontri dedicati presso la sede comunale con il gruppo di progettazione e tecnici comunali, al fine di favorire lo sviluppo di sinergie pubblico-private capaci di innescare un processo fattivo di riqualificazione. E così si va avanti. Il depliant informativo in formato digitale, congiuntamente agli elaborati del piano, abbiamo capito che voi l'avete sottoposto a tutti, al FAI, anche alla fauna che scorre nelle campagne, naturalmente si trova viva nelle campagne appunto del paesaggio leopardiano e quindi nel perimetro in cui ricade questo piano particolareggiato. Quindi la nostra osservazione era soprattutto questa. Allora, se ci avete lavorato, soprattutto perché l'ha detto l'assessore Moretti, che è stato completamente sconvolto perché era stato già redatto 5 anni fa, poi ci avete messo mano, l'avete completamente sconvolto. Dopodiché, una volta che l'avevate sconvolto e siete arrivati a 6 mesi dalla conclusione del vostro mandato, correttezza vuole, e lo ripeto, che questo piano venisse almeno non in prima adozione, ormai provato, ma rinviato alla prossima amministrazione. Avete aspettato 5 anni, potevate aspettare 6 mesi perché la nuova amministrazione potesse mettere subito mano a questo nuovo piano, eventualmente, e se gli andava bene, iniziava l'iter di approvazione definitiva attraverso l'adozione di, attraverso la prima, la seconda adozione e poi, dopo che la provincia l'ha esaminato, all'approvazione definitiva e conclusiva. Se invece la successiva e prossima amministrazione non aveva non era d'accordo su questo piano, aveva tutto il tempo di porre delle modifiche per poterlo poi adottare, pubblicare, accettare le osservazioni e così via. No, che si ritrova a luglio con un piano che ancora deve essere approvato in via definitiva, ma che è stato approvato in prima adozione, in seconda adozione ed è stato magari esaminato nel frattempo dall'ufficio tecnico della provincia, della nostra provincia di Macerata. Non mi sembra una procedura corretta. Punto. Dopodiché, se l'avete anche fatto vedere al Padre Eterno, va bene, ne prendiamo atto, naturalmente. Quindi è stato un piano condiviso da tantissime persone. Non per questo, però, l'amministrazione che sarebbe, che dovrebbe subentrare, perché a meno che non si bloccano le elezioni, a maggio o a giugno massimo, no, aveva tutto il diritto di poter non trovarsi di fronte ad un piano particolareggiato già approvato o comunque in via di conclusione nella sua approvazione, ma un piano che doveva cominciare almeno l'iter sotto la sua amministrazione, no? L'iter finale di approvazione attraverso appunto quelle tre fasi che vi ho detto e che noi abbiamo sottolineato nel sito di Radio R. Detto questo, che voi che vi dica, no? Gridare al vento, perché mi sembra che se non si coglie questo aspetto, che secondo me è fondamentale, non si è colto lo spirito del pezzo che abbiamo pubblicato sul nostro sito. Poi abbiamo, intanto però datevi da fare per pubblicare la dichiarazione dei redditi dei consiglieri comunali che è ferma 2021 e quindi contravviene ogni norma di legge. Su questo non avete mandato nessuna nota di spiegazione. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata a quello che ci è giunto vediamo un po' se ce l'abbiamo ancora la possibilità, come no, il sito è questo, eccolo qua, il sito era diverso. Andiamo a dare un'occhiata per il liceo Leopardi, incontro tra provincia, comune e comitato scuola, c'è infatti questa nota, dice, del comitato a sostegno liceo Leopardi Reganati, perché chi è che demolisce il liceo Leopardi? Non so, il comitato si era innamorato della soluzione dell'ex ufficio delle entrate e naturalmente questa soluzione non è andata in porto, continua un po' secondo me un po' a mugugnare. Comunque dice, comitato a sostegno liceo Leopardi Reganati, a poco più di un mese dalla nascita di questo comitato, comunichiamo con soddisfazione a tutti gli aderenti le attività svolte e le future iniziative che ci vedranno protagonisti. Il 14 dicembre un rappresentante del comitato è partecipato all'assemblea pubblica indetta dal sindaco Antonio Bravi, attraverso la quale, questo l'abbiamo visto, il primo cittadino ha esposto la situazione del liceo invitando gli imprenditori locali ad una partecipazione economica, iniziativa che non aveva senso, tant'è vero che non c'ha alcun senso, tanto più dopo che la provincia ha risolto anche economicamente il problema della terza sede del liceo Leopardi. Il 4 gennaio si è svolta poi una riunione tra il direttivo del comitato, la direttrice appunto scolastica Anna Maria Marcantonelli e il responsabile Alberto Marchionni del liceo Leopardi. L'incontro è stato responsabile di sicurezza, è stato chiarificatore rispetto al recente rinnovo del certificato prevenzione incendi ed ha aperto nuove prospettive riguardanti la possibilità di adeguamento della struttura del Venieri da un punto di vista della sicurezza, quindi potrebbe ospitare per il futuro anche queste 5 aule. Poi vedremo naturalmente anche se gli studenti in uscita saranno minori anche per il futuro degli studenti in entrata, perché allora si pone un problema di aumento della popolazione, che sarebbe già comunque un elemento desiderabile, ma se poi questo non avverrà, il problema si risolve gradualmente da sé, anche dal punto di vista degli spazi da trovare non più in una terza sede ma all'interno della stessa struttura veniere. Comunque, a seguito della nostra iniziativa, il 10 gennaio, quindi oggi, si riuniranno, direttivo del comitato Stefano Mogetta, dirigente dell'ufficio edilizia scolastica della provincia, il sindaco Pravi e la Marca Antonelli, che è la dirigente, e la presidente del consiglio di istituto e liceo Leopardi, Rita Sisti. Scopo dell'incontro sarà quello di avere certezze sulla situazione logistica delle classi liceo Leopardi anche per il prossimo anno scolastico, che rimarrà al Bonifazi. Ve l'ha detto la provincia, figlioli. Si coglie l'occasione per ringraziare tutti gli interessati che hanno accolto il nostro invito, mentre esprimiamo la nostra amarezza per la mancata risposta della professoressa Bilgini, direttrice dirigente, diciamo così, scolastica dell'ISE Bonifazi, che naturalmente non ha partecipato a questi incontri e a queste riunioni, e del relativo presidente del consiglio d'istituto, che alla occorrenza inviteremo ai prossimi incontri. Vabbè, questo un po' è tutto fra il polemico e il non, ma comunque ci sta questo resoconto, che mi sembra un resoconto corretto, e comunque che non so che tipo altra di preoccupazione nasconde, se è vero che la provincia ha risolto alla grande in termini economici il problema della terza sede del liceo Leopardi, se poi c'è la possibilità all'interno di Palazzo Venieri di collocare, individuare delle aule che possono essere un numero maggiore, ma nello stesso tempo risolvere anche il problema sicurezza del Venieri, e quindi di avere anche un certificato antincendio per un numero maggiore di popolazione scolastica a Palazzo Venieri, ben venga. Se questo si avverrà, naturalmente ne saremo lieti, perché significa risolvere anche il problema della terza sede, che non sarebbe, necessaria a questo punto. E poi abbiamo che il sindaco Michelini attacca Leopardi accusandola di scorrettezza. Perché? Perché dice Michelini: nei giorni scorsi sono apparsi su organi di stampa locale dichiarazioni rilasciate dalla consigliera Rosalba Ubaldi in merito a due interrogazioni presentate dal Centrodestra Unito per degli incarichi professionali e lavori assegnati dagli uffici tecnici competenti a professionisti uniti da legame di parentela a due consiglieri comunali. Sgombriamo il campo da ogni dubbio: quelle di Ubaldi sono accuse infamanti che ledono l'onorabilità e la dignità di tutta l'amministrazione Michelini. Allora denunciate la nostra, se non sono vere. O comunque chiedete un giurì d'onore. Su quanto denunciato non c'è alcuna violazione di legge in materia di conflitto di interessi, ma Leopardi ha detto che tutto è legittimo, solo che eticamente è scorretto. Nessun abuso, nessuna forma di interesse privato, ma non l'ha detto Leopardi. Quanto accaduto non è neppure censurabile dal punto di vista dell'opportunità politica. Ecco, questo invece l'ha detto Leopardi. La vera novità è che finalmente tutti i professionisti e le imprese che operano nella realtà locale, nessuno escluso, possono aggiudicarsi pubblici appalti o vedersi affidati incarichi. Sì, però ai tempi di Bidi, in cui il fratello era consigliere comunale, l'architetto, non poteva avere incarichi perché i comunisti facevano di aula a 4, considerando naturalmente questa una operazione non opportuna. No? Ve lo ricordate? Io sì, ai tempi della famosa, nei tempi degli anni 80, 90, no? Ve lo ricordate? Sì! Capiamo che il modo di fare dell'ex sindaco, dell'ex assessore, era completamente diverso, ma qui c'è una volontà manifesta di far vedere il marcio dove il marcio non c'è. Però il grado di parentela c'è o non c'è di questi? Gli incarichi contestati riguardano uno stimato tecnico, e chi l'ha detto che non è stimato? Ed un altrettanto ineccepibile imprenditore che hanno una parentela rispettivamente di quarto e terzo grado, ma sono cugini i due primi. Con due consiglieri comunali della maggioranza totalmente estranei ai fatti che hanno portato alla loro individuazione e alla loro procedura di affidamento. Beh, non vi siete accorti neanche di questo grado di parentela. Per essere chiari, non stiamo parlando né di amici del funzionario, né di figli del sindaco, né di coniugi di un assessore. Parliamo di parentela di altro grado di consiglieri in una piccola comunità come la nostra, dove è facile trovarsi parenti. D'accordo, questo è quello che dice Michelini. A me convince poco, con poco, anche se non darei la caccia a chi, però vorrei sapere per quale motivo a fine 2023 avete revocato l'incarico a uno di questi, a questo professionista che doveva, è stato chiamato per la direzione, mi sembra, dei lavori o la progettazione per le strade di Montarice. Boh, se tutto filava liscio, perché gli avete revocato l'incarico dopo che Ubaldi aveva presentato questa interrogazione? Boh, ce lo spiegheranno naturalmente, se lo spiegheranno si confronteranno e si chiariranno fra di loro. Noi siamo qui in questo caso veramente nella veste di semplici cronisti, perché non possiamo assolutamente aggiungere altro. Adesso passiamo a cronache maceratese. Purtroppo c'è un altro caso di un uomo che è morto in casa. L'uomo è Giovanni Fedeli, artigiano di 70 anni, era nel letto, aveva la termocoperta accesa. A rinvenire il corpo è stato un parente. L'uomo era deceduto 2 o 3 giorni prima per cause naturali. Svolta l'ispezione cadaverica, il funerale si svolgerà oggi. Oh, c'è sempre tutti questi benedetti, benedette morte di gente in solitudine, in completa solitudine. 3 giorni anche questo è stato a casa da solo, senza che nessuno si fosse accorto che era morto. Ma ragazzi, un disastro totale. Indagato per riciclaggio di beni culturali, sottosegretario della cultura del governo Meloni, Vittorio Sgarbi, governo Meloni, deve essere sottolineato naturalmente. Il fascicolo aperto alla procura di Imperia è stato trasmesso alla procura di Macerata per competenza. L'indagine sarebbe collegata a un'altra inchiesta per espropriazione illecita di opere d'arte. Alla competenza di Macerata è legata alla residenza Sansevierino del sottosegretario, appunto, ma in seguito il fascicolo potrebbe passare ad un'altra procura per competenza territoriale, quindi vedremo che cosa si tratta. È stato ritrovato un quadro che era stato portato via da una città, è stato trovato nel museo privato di Sgarbi e così via, ma è vero o non è vero, poi lo vedremo. E qui dice Sgarbi: non ho ricevuto alcun avviso, ma la procura conferma l'indagine sul dipunto delle Manetti rubato. Poi abbiamo: muore in un incidente, il padre dona la sua auto alla scuola, diventa un laboratorio per motori termici. Sarà inaugurata domenica 14 gennaio, 17, qui siamo a Civitanova, la nuova aula dell'Ipsia Corridoni. Nell'occasione saranno ricordati Alessandro Vico e Michele Scaramucci, ex studenti vittime della strada. Violenze fisiche e psicologiche verso la moglie e 2 figli. È stato condannato un 55enne, la sentenza è giunta ieri. L'uomo è rimputato al tribunale di Macerata, prosciolto l'accusa di lesioni. Però è stato condannato a cosa? Vediamo. Maltrattamenti a moglie e 2 figli, minorenni, condannato a 2 anni e con 55enne albanese, residente in un comune dell'entroterra. Prescritta invece l'accusa di lesioni personali. Il processo si svolge davanti al giudice Andrea Belli. E noi ci avviamo alla conclusione, se non la facciamo troppo lunga. Purtroppo ci siamo soffermati un po' troppo sul sito di Radio R. Rischio crolli in zona Sferisterio, ok il restauro delle mura cittadine. Progetto esecutivo approvato dalla Giunta per alcuni tratti tra l'arena e la rampa Zara. L'elaborato tecnico prevede anche la ripavimentazione in arenaria del tratto di marciapiede in viale Pantaleoni tra il sottopasso e la fermata del bus. Tarlo Asiatico, ricordate, via gli abbattimenti a Civitanova, centinaia e centinaia di piante infettate da questo tarlo. Io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Astero Tubaldi. Ciao ciao.